Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD. La settimana scorsa le views le abbiamo fatte rubandole ad Alessandro Barbero. Questa settimana invece, Fede, sai chi prendiamo di mira?
Chi?
Prendiamo di mira Baricco. Che ne dici?
Dagli addosso, Rick.
Sigla!
Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo.
Tra i personaggi di questo libro straordinario, che è La rivolta di Atlante di Ayn Rand, ce n'è uno, un personaggio secondario, addirittura terziario, che mi ha sempre affascinato. È un personaggio di scarso rilievo, nei confronti del quale ho sempre sentito un certo malatissimo interesse. Il suo nome è veramente orribile, è Balf Eubank. Fa ridere Balf, che cazzo di nome, sembra tipo Balto, ma con dei problemi in più. Balf Eubank è un letterato, il cui successo però non dipende da talento letterario, anche perché lui non crede nel talento, dipende da ammanicamenti e favorini nei confronti di politici, persone di potere, soprattutto visto che vive di festival, manifestazioni foraggiate da denaro pubblico, e se ne va in giro ovviamente a foraggiare consigli per la buona scrittura, anche se non è un bravo scrittore. È convinto che la scrittura non sia prodotta da una vocazione, dal genio, perché il genio non esiste, la vocazione non esiste. La scrittura è un lavoro come un altro, è un lavoro come quello di un impiegato, è un lavoro da 8 ore al giorno e basta, e non c'è nulla di trascendentale. E Balf Eubank è sibillino in ogni sua dichiarazione, non prende mai una posizione, soprattutto quando potrebbe scomodare qualcuno, perché vive nel timore di scontentare chi domani potrebbe decidere di foraggiarlo, decidere del suo destino, perché il potere è una cosa mutevole e ovviamente se uno non ha talento deve ammanicarsi a qualcuno di potere. Perciò ogni cosa dice rimane sempre ambigua per non pestare i piedi, ma la cosa più interessante, come tutti i cattivi dei romanzi di Ayn Rand, rimane ambiguo e la logica è sua nemica. Per esempio, a un certo punto, lui propone la legge per l'eguaglianza letteraria. E questa legge vorrebbe sancire il fatto che nessun autore potrà vendere più di 10.000 copie di un proprio libro, perché così si aprono maggiori opportunità a quei poveri che non riescono effettivamente a scrivere. E Balf Eubank ovviamente pensa a questa legge perché è quello di cui lui potrebbe effettivamente beneficiare, ma questo è un altro discorso. Ecco, mi chiedo, uno come Balf Eubank, in tempi come questi, cosa avrebbe detto della situazione? Cosa avrebbe scritto? Io credo che avrebbe scritto una cosa simile a ciò che Alessandro Baricco ha scritto nel post negli ultimi giorni. Ringrazio tutti quelli che mi hanno mandato questo articolo, vi odio veramente perché speravo di non dover leggere una cosa del genere, però l'ho letta e ho delle cose da dire a riguardo e quindi cercheremo di ragionarci, perché questo testo fa emergere una mentalità che secondo me va assolutamente sviscerata e criticata. Però prima voglio essere chiarissimo, a me Baricco non è mai piaciuto. Intanto è il prototipo dell'intellettuale impegnato, che però è semplicemente paternalista, cioè scambia l'impegno per paternalismo, scambia l'impegno politico, sociale, culturale per Ho capito io cosa fare della tua vita, della tua mente, del tuo cervello. Mi viene in mente quel verso di De André: ridatemi il cervello che basta alle mie mani. E io lo urlo ad Alessandro Baricco: ridammelo quel cervello. No, non te l'ho mai dato, quindi tranquillo. Però ecco, c'è questa cosa qua. Impegni e paternalismo sono proprio un fraintendimento al nocciolo di questo, di questa persona, la quale si vende sempre con la targhetta del buon esempio. Alessandro Baricco è il buon esempio, è quello che ha la parola giusta, il pensiero giusto, lo sguardo giusto, la mandibola giusta, ha tutto giusto e non potrà mai scontentare nessuno, perché chi si fa scontentare da Baricco, come il sottoscritto, è una brutta persona. È inevitabile che se tu critichi un buon esempio, allora sei un cattivo esempio. Mi piglio sta targhetta, va benissimo così. Il contrario, Baricco è il contrario di quello che Menenio dice di se stesso nel Coriolano di Shakespeare. Avete presente? Se non l'avete sentita, recuperatevi la monografica su Shakespeare in cui ho parlato di questa opera straordinaria. A un certo punto c'è questo personaggio, Menenio, che criticando i tribuni della plebe dice: io ho un difettuccio, io parlo prima di vedere dove tira il vento, parlo prima di sapere come la pensano gli altri, cioè dico quello che penso, al netto del fatto che poi gli altri magari la pensano in modo diverso. Ecco, Baricco a me ricorda uno che sta fra i tribuni della plebe, dice sempre la cosa che guarda caso scorre con tutte le opinioni degli altri, e con questo paternalismo riesce a emanare una qualche aura di intellettualità. Poi aggiungiamo, come scrittore io ho apprezzato Oceano Mare leggendolo, e poi mi sembra che lui abbia scritto sempre la stessa storia, con Seta, con Castelli di Rabbia, con tutti quanti, è sempre la stessa cosa rimescolata. Questo però è una cosa totalmente soggettiva, ok? Non voglio entrare in una critica letteraria dei testi di Baricco, magari lo faremo in un altro contesto. Oggi vorrei però criticare la presa, la non presa di non posizione in un non mondo, che è la lettera e l'articolo scritto da Baricco nel Post. E visto che io a Fede qui ai Cogito Studios faccio sempre fare il lavoro sporco, direi che quest'oggi la voce di Alessandro Baricco sarà interpretata dal qui presente Fede.
Ciao Fede.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. E io cercherò di interrompere l'Alessandro Fede per commentare di volta in volta quello che c'è. In questo modo, in realtà è una cosa molto pratica, so che molti ascoltano il podcast, se ci fosse una voce sola a leggere e commentare magari non riuscireste a capire dove sta lo stacco effettivo, e in questo modo dovrebbe essere più chiaro. Quindi Fede, a me sai, ti voglio bene, mi dispiace doverti far passare attraverso questa tortura, però ci proviamo, che dici?
È un lavoro da schifo, ma qualcuno deve pur farlo.
Perfetto, e allora il pezzo si intitola La chiglia che abbiamo costruito, e partirei immediatamente con il testo. Fede, buona fortuna!
Inizia con: stiamo in bilico tra una intelligenza scaduta e un'altra ancora non adulta che tarda ad arrivare. Anche per questo, oggi, la scelta sul vaccino sta assumendo questi toni drammatici. Casca in pieno nel bel mezzo di un solenne crepuscolo degli dèi e diventa così immediatamente scena madre di un finale tragico. Difficile mantenere lucidità e misura.
Difficile davvero da mantenere. Questo era un estrapolato che è proprio all'inizio del pezzo. E poi
andiamo avanti.
Andiamo. Questo è proprio l'inizio adesso, eh. Vai Fede.
Alla fine, bisogna notare, questa storia del vaccino e del Green Pass è diventata una faccenda affascinante. Di per sé sarebbero solo una questione tecnica, una certa soluzione, un certo problema. Ma la verità è che in breve tempo ha finito per diventare una sorta di cerchio magico dove molti sono andati a celebrare i propri riti, chiamare a raccolta il proprio pubblico, risvegliare le proprie parole d'ordine o anche solo ritrovare se stessi.
Allora, questa apertura è la classica apertura di chi vuole dire tutto e dire nulla, chiamare tutti chiamando nessuno. Cioè, questa cosa che Baricco dice si può applicare a chiunque, a chi è contro, a chi è pro, a chi ragiona, a chi non ragiona, perché in un tema come quello del vaccino, come quello del Covid, che è comunque divisivo, che prende la pancia oltre che la ragione, tutti quanti cerchiamo di prendere delle posizioni. Quindi l'articolo di Baricco parte già dicendo: sapete cosa? È un problema prendere posizione, perché la posizione diventa immediatamente il cerchio magico, diventa il rito, diventa le parole d'ordine, ritrovare se stessi. E guarda caso, chi è che non rientra in questi cerchi magici? Una sola persona. Ovviamente Alessandro Baricco, cioè, ma ci mancherebbe. Andiamo avanti, Fede, va.
Da ogni parte ci affrettiamo verso quel luogo del vivere portando la nostra dotazione di pensiero istinto.
Grazie.
Lì ci risulta più semplice che altrove riconoscere e pronunciare il nostro modo di stare al mondo. Il risultato è che un problema in fondo squisitamente pratico oggi ce lo ritroviamo come problema di volta in volta politico, economico, medico, filosofico, etico, giuridico.
Lo è stata la guerra, lo è la migrazione, lo è la pandemia, lo è tutto quanto è un problema pratico che poi diventa di volta in volta politico. Sapete perché? Perché di volta in volta vengono discussi questi problemi da politici, da economisti, da scienziati, da filosofi, e il problema prende però ovviamente questo magheggio letterario serve semplicemente di nuovo a rimarcare il fatto che, oh guarda, tutti vogliono dire qualcosa, ma com'è sta storia? Alessandro, stai dicendo anche tu qualcosa? Ma andiamo avanti.
Vorrei essere chiaro. Quando un problema lievita così al di là della sua lievitazione naturale, non è più un problema che si possa risolvere. Lo si può giusto forzare a una soluzione, sacrificandone alcune parti e lasciandone vagare, irrisorte, e per firmamento del nostro vivere.
Per il firmamento del nostro vivere? Cosa? Scusatemi, lo si può giusto forzare a una soluzione, sacrificandone alcune parti e lasciandole vagare, irrisolte, per il firmamento del nostro vivere? Al di là del fatto che era una frase che poteva tranquillamente... Ma ovviamente è Alessandro Baricco, quindi due frasi da oceano mare ce le deve mettere, ma che sta a dire? Cioè, cosa vuol dire? Non vuol dire nulla. Andiamo avanti.
È uno di quei casi in cui un eccesso di informazioni e di riflessioni dà alla domanda uno statuto, per così dire, quantistico.
Momento, non stai per dire quello che stai per dire, vero?
Ma certo, qualsiasi risposta è giusta e sbagliata allo stesso tempo, perché questo vuol dire quantistico.
No, al di là del fatto che quantistico vuol dire un'altra cosa, ma non è vero che qualsiasi risposta è giusta e sbagliata allo stesso tempo. Basta andare, io vi do un consiglio, andare sul sito dell'Istituto dell'Istituto Superiore di Sanità. E lì ci sono alcune risposte giuste sul vaccino, non sbagliate, non quantistiche, risposte molto semplici. Per esempio, qualcuno che dica i vaccini anti-Covid sono sperimentali sta dicendo oggettivamente una fregnaccia sulla base di come viene definita la parola sperimentale, perché ci dice l'Istituto Superiore di Sanità, che è fatto di medici scienziati, con il termine vaccini o in generale farmaci sperimentali ci si riferisce a farmaci non ancora autorizzati all'immissione in commercio. Questo non è il caso dei vaccini per Covid, il cui uso clinico è stato regolarmente autorizzato dalle EMA. Nel caso dei vaccini anti-Covid-19, il processo di sviluppo ha subito un'accelerazione senza precedenti a livello globale, tuttavia, come riporta la stessa EMA sul proprio sito, aperte virgolette, un'autorizzazione condizionata garantisce che il vaccino approvato soddisfi rigorosi criteri UE di sicurezza, efficacia e qualità e che sia prodotto e controllato in stabilimenti approvati e certificati in linea con gli standard farmaceutici compatibili con una commercializzazione su larga scala. Quindi, quello che sta dicendo Alessandro Baricco, oltre che essere disinformato e disinformante, dà in realtà il fianco a quelli che relativisticamente, non quantisticamente, intendono la parola sperimentale come cazzo gli pare. Sono sperimentali perché ci hanno messo poco a metterli in commercio. No, amico mio, non è vero. È oggettivamente sbagliato quello che stai dicendo, perché sperimentale ha una definizione ben precisa che tu stai bellamente ignorando. Sulla pagina che adesso vi metto in chat, sia nella live, ma che potete trovare in descrizione, trovate le risposte più immediate, semplici e non un florilegio di informazioni che medici e scienziati danno ai dubbi intorno ai vaccini. E quindi, mio caro Alessandro Baricco, non c'è niente di quantistico in questo, niente di niente, è tutto lì ritrovabile e riscontrabile. Quindi no, non è vero che qualsiasi risposta è giusta e sbagliata allo stesso tempo. Ok? Ok, andiamo avanti, Fede.
È ormai evidente, chiunque disponga oggi di un'opinione certa sul vaccino si sta sbagliando.
Cazzata! Per quello che ho appena detto, ma non mi ripeto, quindi insomma. Non è vero, ci sono opinioni ben chiare sul vaccino e sapete cosa? C'è anche chi ne sa di più e l'atteggiamento giusto sarebbe ascoltare chi ne sa di più. Stop, basta, nient'altro. E invece no, bisogna scriverci un articolo sul post che continua così.
Quindi bisognerebbe lasciar perdere e tirare la moneta, vaccino sì, vaccino no... Beh, non esattamente. vincerà una narrazione piuttosto che un'altra. È inevitabile, sarà imprecisa, parziale e vagamente semplicistica. È inevitabile, ma sarà comunque la narrazione che una nostra inerzia collettiva avrà scelto tra le tante disponibili.
Cosa? Qual è la parolaccia? Qual è la parolaccia che serve qui? Cos'è questo intorbidimento delle acque? Perché questo è intorbidire le acque. Questo è denunciare la confusione informativa facendo confusione. Ma cosa vuol dire vincerà una narrazione? Beh, ve lo dico io sotto traccia cosa vuol dire. Vuol dire che la parola sperimentale, per esempio, o l'efficacia del vaccino, non hanno a che fare con dei dati oggettivi sperimentali, di metodo scientifico, no, sono una narrazione. E quindi ecco qui il magheggio retorico iniziale odioso, inaccettabile di Alessandro Baricco. All'inizio dice che qualunque sia la posizione che prendi, sarà una narrazione. Narrazione imprecisa, parziale, vagamente semplicistica, come quella che stai facendo tu. Ma inevitabile, narrazione che è una nostra inerzia collettiva. Ma quale inerzia collettiva? Siamo qua, almeno le persone dotate di cervello, che ci sbattiamo ogni giorno per fare un po' di informazione, per far trapelare un po' di informazione corretta in mezzo al rumore che esiste. Quale inerzia? Quella che ti ha portato forse a stare zitto e tranquillo, a vedere dove tirava il vento dell'opinione pubblica fino a che non ti sei deciso a scrivere un articolo che fa più confusione e quindi rende più facile l'inerzia delle persone? Complimenti, complimenti. Ma mi sto scaldando troppo, andiamo avanti.
Per questo, prima che una chimica in fondo misteriosa decida definitivamente da che parte inclineremo, mi permetto di annotare due correzioni molto pragmatiche che mi sento di suggerire. Possono essere utili a rendere più fluidi i processi che porteranno una narrazione a diventare realtà, regalando tutte le altre a leggende.
Prima che una chimica misteriosa decida definitivamente da che parte inclineremo. Allora, intanto, io non sono un sasso che rotola, sono una persona dotata di cervello e prendo decisioni sulla base delle informazioni che acquisisco. Quindi nessuna chimica misteriosa. Seconda cosa, cosa vuoi fare come Walter White in Breaking Bad? C'è la chimica misteriosa, cosa mi diventi? L'Heisenberg del discorso vaccinale, perché sembra andare verso quella, visto che qui ci sono delle allucinazioni. Ma andiamo avanti con il punto primo. Uno, vai.
Vorrei mitemente consigliare di non rendere obbligatorio il vaccino.
Mitemente.
Ma certo. Mitemente. Di non farlo per nessuna ragione al mondo. Ormai molti di noi sono passati a interpretare quel gesto non come un comportamento, ma come lo spazio di una propria autodeterminazione. Quando arrivi a quel punto, quel che stai maneggiando non è più la soluzione ad un problema, ma la postura mentale con cui degli umani della tua comunità vogliono stare al mondo. Vuoi stabilirla tu per legge? Che arroganza!
Allora, punto di cesura immediato. Questo discorso immediatamente perde completamente di valore quando ci si rende conto che, anche volendo, in poco tempo non si può arrivare all'obbligo vaccinale. L'ho già detto la settimana scorsa quando ho discusso della lettera firmata dai cultori della materia sul Green Pass. L'ho già quindi argomentato. Recuperatevi il video. Si sono incazzati in tanti e va bene, perché andare d'accordo con le persone di ragione è una buona cosa, far incazzare invece quelli che non sanno pensare va benissimo. Però ricordatevi che l'iter per rendere obbligatorio un vaccino è lungo. Io vi ripeto soltanto due dati, se proprio volete. Il vaccino contro la polio, dal momento in cui è stato messo in commercio ed è diventato raccomandato, in Italia ci ha messo 3 anni di iter. 3 anni per la polio, ragazzi. La polio, milioni di morti, un sacco di sofferenze, una malattia terribile, odiata, temuta. 3 anni. Peggio ancora il trivalente, quello che poi ha all'interno il vaccino per il morbillo, per la difterite. 10 anni ci hanno messo per quello, 10 anni. E sono passati anni perché in mezzo all'iter dell'obbligo c'erano procedure parlamentari, un sacco di resistenze, un sacco di revisioni, un sacco di cavilli. Ma pensate quanto stiamo facendo fatica a far passare il DDL Zan, ok, che è una cosa che poi, ripeto, non cambierà nulla all'interno del nostro consesso sociale. Pensate a cosa vuol dire rendere obbligatorio in questo clima adesso il vaccino. Ecco, allora cos'è il Green Pass? Il Green Pass è il tentativo di spingere attraverso una persuasione gentile, non troppo forte, le persone a vaccinarsi senza potere materialmente adesso rendere obbligatorio in tempi ragionevoli il vaccino. Vaccino di una malattia che non è neanche lontanamente temuta quanto la polio o il morbillo. E comunque oggi abbiamo ancora gente convinta che il vaccino per il morbillo e quello per la polio c'han dentro i feti e le scie chimiche e via dicendo. Quindi questo prima di tutto cesura. Non si parla di obbligo semplicemente perché non c'è il tempo. Forse arriverà l'obbligo fra 2 anni, 3 anni, è possibile. Ma adesso noi abbiamo bisogno di diffondere il vaccino molto velocemente per tornare a vivere, ad andare a teatro, nei cinema, a lavorare, a divertirci, a una sorta di normalità e senza la possibilità di avere l'obbligo immediato. Ok. Detto questo, ma cosa diavolo stai dicendo? Cioè, lo spazio di una propria autodeterminazione, come se ci fosse una legge naturale che porta le persone a considerare autodeterminazione quella roba lì. Lo era anche negli anni 60 con i vaccini per la polio, lo è stato anche negli anni 90 con i vaccini per il morbillo, ma poi sono stati accettati. Non c'è niente di... Cioè, a un certo punto si accetta. Sai perché? Perché la gente comincia a dire, quelle persone ne sanno di più. Ok, faccio questa scelta. Stop. Non c'entra nulla l'autodeterminazione. È il riconoscimento del fatto che uno non vale uno su questi temi. Stop. Quindi l'arroganza invece è di chi vorrebbe smontare il meccanismo del riconoscimento dell'autorevolezza, non dell'autorità, in questo caso della scienza, in virtù.
Fede, adesso che con la filosofia abbiamo fatto un sacco di soldi, cosa ci compriamo?
Rick, probabilmente è meglio essere prudenti.
Prendiamo 2 nuovi computer? Un mappamondo di avorio? Un'isola caraibica?
No, Rick, è il momento di essere previdente.
Una motoslitta a fusione? Una statua di Spinoza? L'esercito di terracotta?
Rick, fermati un secondo! Perché non usiamo Scalable?
Scalable è l'app perfetta per chi vuol conoscere il mondo degli investimenti. Attenzione, investimenti pensati col cervello, non scelte di pancia. Scalable ti mette a disposizione gli strumenti essenziali per costruire una cultura del risparmio. ETF, piani di accumulo, accantonamenti a lungo termine per pensare oggi a quel che potrai fare domani. Scalable è un servizio sicuro e regolamentato con oltre 600.000 clienti e che ti aiuta a comprendere come funziona la finanza usando la testa. E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo 1 euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi, niente motoslitta fusione?
Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi.
Ok.
Tu di un'idea di autodeterminazione che in realtà è totalmente buttata lì, come una bambola di pezza sulle ceneri di una brace. Ma che discorsi del cazzo sono? Andiamo avanti.
D'altronde, se un'elite politica e scientifica non riesce a convincere la totalità dei cittadini sull'utilità di un comportamento, con tutti gli strumenti che ha, di dominio e persuasione, deve alla fine prendere atto che non ce l'ha fatta, chiedersi dove ha sbagliato e affrettarsi a fare l'unica cosa che deve fare, ricavare il meglio dai risultati che ha ottenuto. Evidentemente la narrazione che aveva scelto era sufficientemente solida da convincere la maggior parte della comunità, ma non abbastanza da risultare accettabile agli altri. Girare pagine e andare avanti.
Ma scusa, ma allora, io credo che Alessandro Baricco abbia un'immagine di società che è completamente fantasiosa e distorta. Allora, andandocela a queste elite, quante volte Baricco ha scritto sta roba delle elite? E quando arrivano i sovranisti, qualche anno fa, comincia a dire, ma è colpa delle elite che non hanno convinto, che non hanno fatto bene, e poi arriva The Game e scrive delle elite di qua, delle elite di là, e qua le elite, cioè nell'idea di Baricco c'è una sorta di classe dirigente eterea, eterna, intoccabile, che non si sa bene da chi sia composta, ovviamente non da lui, perché se ne tira fuori solo quando gli fa comodo, e che in qualche modo dirige le scelte delle persone, persuadendole, trascinandole. Ma a parte che questa è l'idea più bassa di complottismo, letteralmente, c'è un complottismo devastante, dimenticandosi che siamo l'epoca in cui le elite sono più fluide e liquide, mai nella storia sono state così fluide e liquide, cambiano, c'è continuo ricambio. Quindi di che stiamo, chi sono ste elite? Ovviamente è il nemico giusto da delineare al momento giusto, è sempre un nemico intoccabile, ok? Non si fanno i nomi, non perché si abbia paura di fare i nomi, ma perché è meglio mettere un nemico che di volta in volta, lo sapete, diventano le elite, il capitalismo, il patriarcato, il demonio, e Soros e via dicendo, ok? Sempre abbiamo questa cosa del nemicismo a tutti i costi. Adesso le elite... Ma poi, dall'altra parte, mettiamo anche il caso che ci fossero ste elite. Evidentemente la narrazione che aveva scelto era sufficientemente solida. Bon, girare pagina. Cioè, la frase affrettarsi a fare l'unica cosa che deve fare, ricavare il meglio dai risultati che ha ottenuto, è esattamente quello che stiamo facendo. Perché il vaccino è il miglior risultato che abbiamo ottenuto. Cioè, non è che adesso... A me fa ridere sta roba, cioè, fa veramente ridere perché è talmente fanciullesca, talmente bambinesca come posizione che io non riesco neanche a capire come possa il post dare un posto a questa roba. Cioè, sta visione. Ok, allora, il meglio che abbiamo fatto finora è il vaccino, perché sicuramente il meglio non è stato il lockdown, il meglio non è stato il contingentamento, il meglio non è stato il tracing. Abbiamo fatto molte cose fatte male in quel caso là. Con il vaccino è la prima roba che facciamo bene. Stiamo traendo il meglio da questo. Sapete cos'è il meglio? È far vaccinare persone. Attualmente, stamattina vedevo i dati, siamo al 76,5% di persone con doppia dose, 83% circa con una dose. Siamo a un buon risultato, stiamo facendo del nostro meglio. Solo che sembra che... Perché adesso c'è gente che fa casino, perché c'è gente che firma lettere, fa appelli, lanciano referendum contro il Green Pass dicendo poi ah no, è una trappola, perché si rendono conto che invece alla gente sta andando bene il Green Pass, perché non cambia la vita se non in meglio attualmente. Allora dicono bisogna trarre il meglio da quello che abbiamo fatto. Cioè, cosa vuol dire questo? Vuol dire che non siamo riusciti a vaccinare tutti, quindi fermiamo i vaccini. Cioè, fermiamo il Green Pass, fermiamo... Cosa stai dicendo, Baricco? Cosa vuol dire trarre il meglio dai risultati che ho ottenuto se non continuare a vaccinare e usare i metodi migliori per convincere le persone a vaccinare? Cosa stai dicendo? Cos'è? È buttata lì, di nuovo, come una bambolina di pezza nel fuoco. Non ha senso. Andiamo avanti.
Tranquillo, Rick, adesso migliora.
Oddio.
Non è vero. Verosimilmente, accettare che una... parte largamente minoritaria di italiani non si vaccini significa oggi rinviare di mesi il ritorno ad una vita, fra virgolette, normale. Significa meno lavoro, meno reddito, meno vita fuori casa, più contagiati, probabilmente più morti. Ma è uno scenario che un elite deve essere abbastanza forte da accettare quando non è riuscita a guidare tutta la propria comunità ai comportamenti che riteneva appropriati.
Ma cosa? Ma non c'è un elite, non è mica l'elite, questa roba eterea che paga le conseguenze del fatto di avere meno lavoro, meno reddito, meno vita fuori casa, più contagiati e più morti. Non è un elite, sono io, sei tu, è Fede, noi paghiamo le conseguenze di questo. Ma visto che l'elite ha fallito nel convincerli, allora bisognerebbe fermarsi. Capite bene? La frase successiva che, scusa, ti rubo un attimo, dice: pensare che la colpa sia dei cittadini che non capiscono è follia. È una cazzata sulla cazzata. Perché in primo luogo, certo che è colpa di cittadini che a volte non capiscono. Sono responsabili, lo so che li trattiamo come una chimica di fondo. Ma no, poi le persone in realtà si comportano, non rimbalzano in questo moto browniano sociale collettivo in cui non si capisce bene perché la gente fa certe scelte. No, ci sono le persone che hanno responsabilità e non capiscono. E certo, sono d'accordo che bisognerebbe comunicare meglio, sicuramente. Non è il tuo il metodo che bisognerebbe seguire, su questo pochissimi dubbi, insomma, la chimica di fondo. Però il punto è che... non è l'elite a pagare le conseguenze delle scelte di alcuni, sono io a pagare le conseguenze. Quindi mi perdonerai se non me ne sto lì tranquillo a dire l'elite non ce l'ha fatta. Fede, cazzo, l'elite non ce l'ha fatta.
Vabbè, la sostituiamo. L'elite...
Ma no, perché facciamo moti browniani. Quindi se si sostituisce è perché c'è un movimento chimico dell'universo. Quindi in realtà sai cosa?
Una chimica oscura.
Stiamo buoni. Tanto noi siamo su Daily Cogito. Anche se ci chiudono tutti di nuovo, a noi va solo che bene. Che dici?
A me va bene.
A posto così. Ma non funziona così il mondo. Non c'è un'elite che guida, che fallisce, che riesce. E tutti gli altri dicono, oh, che fighi. Te piacerebbe che fosse così. Ma per fortuna non è così. Andiamo avanti.
Ci saranno frange che proprio non ragionano. E vabbè, ci sono sempre. Ma gli altri, tutti deficienti? O no, hanno le loro ragioni, il loro sapere, il loro istinto.
Momento. Scusa. Ci saranno frange che proprio non ragionano. E ci sono sempre. Ma gli altri, tutti deficienti? O no, hanno le loro ragioni, il loro sapere, il loro istinto. Andiamo avanti? Quella dopo è bellissima.
È bellissima. Probabilmente vedono cose che non esistono, ma anche vedono cose che agli altri risultano quantomeno sfocate.
Aspetta un attimo, aspetta. Allora. nel gruppo di queste persone che etereamente si discostano da quello che l'elite vorrebbe, nella mente di Baricco, c'è, allora, una frangia che non ragiona, e vabbè, c'è sempre, ma gli altri tutti deficienti. Quindi all'interno di questo gruppo c'è una parte del gruppo che non ragiona, e non sono deficienti, perché hanno le loro ragioni, il loro sapere, il loro istinto. Probabilmente vedono cose che non esistono. Allora, nella mia naività, ho sempre immaginato che le persone che vedono cose che non esistono sono esattamente le frange di deficienti. Perché obiettivamente, se tu mi dici c'è un gruppo di persone, una parte di queste non ragiona, è deficiente, gli altri hanno le loro ragioni, vedono cose che non esistono. Ma come si può scrivere una roba? Ma ragazzi, ma come si può scrivere una roba del genere?
Ma non hai capito, Rick? Lui vuole distribuire un reddito di intelligenza.
No, ma Fede, io sono veramente esterrefatto. Cioè, a me viene da ridere, ma è una risata esterrefatta. Perché cosa vuol dire? E poi, ma anche vedono cose che agli altri risultano quantomeno sfocate. Però se vedono cose che non esistono, le cose sfocate, è meglio tenerle sfocate. Cioè, siamo... Io... Ma qualcuno gli ha fatto la revisione di sto testo, dicendogli... Ale... Scusa, Ale, un secondo. Guarda che qua... Cioè, sta parte... No, non quaglia mica particolarmente. Cioè, ma mettetegli un correttore di bozze che abbia almeno minimamente la cognizione di che cos'è la logica aristotelica... Che A e non A non possono coesistere, per esempio. E invece no, qui A e non A coesistono. Ah, sapete, mi viene in mente una cosa interessante. Ayn Rand, nel libro, non mi ricordo dove, però mi ricordo una citazione, a un certo punto fa dire a Balf Eubank, quell'intellettuale di cui parlavo prima, più o meno la stessa frase che dice Orwell all'inizio di 1984. Cioè, ricordati che la libertà è schiavitù. Mm-hmm. Ok, perché A e non A coesistono. Peraltro, se volete, venerdì sera alle 21, live monografica su George Orwell, ci divertiremo. Ma, Fede, andiamo avanti, ti prego.
Nella pancia delle resistenze al vaccino, una comunità come la nostra conserva la propria capacità genetica di produrre eresie e di pensare diversamente da se stessa. Sono anticorpi assai più importanti di quelli che ci servono contro il virus. Sopprimerli per legge sarebbe folle.
Allora, qui ho svariate cose da dire su questa chiusa di paragrafo che è veramente delirante. Intanto la solita retorica letteraria nella pancia delle resistenze al vaccino, vabbè, ok. Certo che abbiamo la capacità genetica di produrre eresie e pensare diversamente da se stessa. Sono anticorpi assai più importanti di quelli che servono il virus. Non è vero, invece. Abbiamo bisogno degli anticorpi per il virus. Perché senza quegli anticorpi siamo tutti chiusi in casa di nuovo, lockdown, ospedali pieni. Senza gli anticorpi delle eresie, invece, la gran parte di noi riesce a sopravvivere. E poi ci sono anche eresie ed eresie. Cioè, io sono molto appassionato delle eresie. Però c'è una differenza fra Thomas Münzer e Cacciari che scrive sulla Stampa quell'articolo assurdo con delle domande che in realtà non erano delle domande ma delle insinuazioni complottiste sulla scienza. Ok? Ok. Quindi, no, in realtà io credo che siano più importanti adesso gli anticorpi per il virus. Proprio in questo frangente storico. Una volta che quelli saranno assodati e conquistati e ci saremo vaccinati, allora... Io tornerò a dire, anzi, sono uno che di solito nel suo lavoro dà molto adito alle eresie, quelle filosofiche, quelle culturali, quelle nei campi dove possiamo permetterci delle eresie. Perché le eresie, in questo caso, uccidono persone. Le eresie, in questo caso, distruggono business, mandano all'aria piani di vita, progetti, distruggono le persone che stanno andando a scuola, Baricco, quella bellissima scuola che tu, di cui tu ti riempi continuamente la bocca, e se non sbaglio anche in questo articolo a un certo punto dici qualcosa sulla scuola. Ecco, quella scuola, con gli anticorpi delle eresie, non fa un cazzo! E servono gli anticorpi per il virus. Serve che le persone si vaccinino. Serve che gli insegnanti si vaccinino. Serve che le persone a scuola non diffondano il virus e non cadano preda di sintomi gravi. Questo serve. Quindi, no, facciamo che gli anticorpi per il virus continuiamo a portarli in palmo di mano, almeno per qualche mese. Che ne dite? Mi sembra ragionevole.
Mi sembra dignitoso.
E nessuno sta sopprimendo per legge niente. Nessuno sta sopprimendo nessuna eresia. Anche nel momento in cui ci fosse l'obbligo vaccinale, ripeto, sarà molto lungo se ci arriveremo, anche in quel caso nessuno vieterà a qualcuno di scrivere sul giornale che, oh mio Dio, il vaccino ha trasformato mio figlio in Zodar. Nessuno ti impedirà di scrivere stronzate o cose anche minimamente ragionevoli, critiche giuste. Quindi qui c'è anche la disonestà, perché questa disonestà di far passare l'obbligo vaccinale o il Green Pass, a cui adesso arriveremo, per una soppressione delle opinioni. Ma dove? Ma ti sembra che negli ultimi 30 anni le opinioni critiche sul vaccino contro il morbillo, su qualsiasi vaccino, siano state soppresse? Wakefield ti dice nulla. Autismo e vaccini, dappertutto, su tutti i social network. Ma di cosa stiamo parlando? Perché a me questo relativismo intellettuale ma proprio manna in bestia, ragazzi. Mi scaldo in questo video, lo sapete, io non mi scaldo sempre, anzi mi scaldo di rado, però queste cose qua mi mandano in bestia. Perché una persona intelligente a scrivere queste cose qua? Andiamo avanti. Credo che sarà lunga questa live, vai Fede.
E non è nemmeno tanto dignitoso, se mi posso permettere, scegliere la strada dell'obbligo indiretto, che poi vuol dire rendere la vita talmente complicata ai non vaccinati da indurli a cedere prima o poi. Che tristezza. Petit, come dicono i francesi, il più sanguinoso degli insulti. Strumento di questa infantile strategia è ovviamente il Green Pass.
Mamma mia! Allora, anche qua, certo che il Green Pass è un obbligo indiretto, certo che lo è, ma lo ribadisco, ci sono delle ragioni molto molto basilari, fra cui ragioni legislative. Lo ripeto perché mi sembra che nella testa delle persone questo non entri particolarmente. Il Green Pass è un obbligo che viene spinto morbidamente, che convince le persone, fin tanto che non possiamo avere l'obbligo a meno di avere i prossimi 9 mesi senza vaccini. Devi spingere le persone a vaccinarsi e lo fai in questo modo qua. Vabbè, andiamo avanti. Cosa appetti?
Che, per essere pratici, è uno strumento non indispensabile, ma sicuramente molto utile e efficace per riportarci a vivere situazioni che altrimenti sarebbero più pericolose, dai teatri ai posti di lavoro. Ma usarlo come manganello per i non vaccinati è ovviamente un eccesso di zelo.
Ma quale manganello? Quindi ci metti dentro anche il discorso fascista. Riesci a mettere vicino il Green Pass e il fascismo con il manganello, quando nessuno ha usato il manganello contro chi decide di non vaccinarsi. Anzi, al punto che chi decide di non vaccinarsi può tranquillamente avere il Green Pass attraverso i tamponi, che vengono pure calmierati, ovvero pagati di tasca dalla comunità, e che adesso vengono anche estesi da 48 a 72 ore. Quindi l'impegno economico si è comunque ridotto. Probabilmente Baricco è uno di quelli che dicono, non so se lo scrive, non mi pare, che dicono il tampone dovrebbe essere gratuito. E io lo ribadisco, no, perché non sarebbero gratuiti i tamponi, sarebbero pagati da altri. Guarda caso, pagati da quelli che il vaccino l'hanno fatto, che hanno già sostenuto un costo per la collettività. Perché la cosa di cui non ci rendiamo conto, e di cui ci dimentichiamo molto spesso, è che fare il vaccino, che non è una cosa simpatica, non è una cosa che dici, ah, stasera andiamo a farci un aperitivo o il vaccino? Andiamo a farci il vaccino, spritz, Pfizer e siamo a posto, ok? Non è mica così. Ci sono persone che hanno avuto effetti collaterali, conosco persone che per i 2 giorni precedenti erano preoccupatissime, stressatissime per il vaccino. Perché è un rischio che uno si prende. E oltre a quel rischio, devo pure pagare il tampone a chi non vuole prendersi il rischio perché aspetta di vedere gli altri. Io ricevo ogni giorno un sacco di messaggi da persone educatissime, apertissime e eretiche che mi dicono, ah, ci rivediamo quanto starai male per colpa del vaccino. E io non vedo l'ora, fra 5 anni, 6 anni, se i numi me ne daranno la grazia, di tornare da quelle persone e dire, io sto benissimo, e tu come stai? E però non potrò farlo, perché adesso queste persone scrivono le stronzate, domani non ne pagheranno le conseguenze. Quindi di cosa stiamo parlando qua? Quale manganello? Ma quale manganello? Il manganello invece di quelli che scrivono Pfizer Macht Frei? Il manganello di quelli che accostano il Green Pass ad Auschwitz? Quello è un manganello. Quello è un manganello pesante e pericoloso che convince un sacco di persone indecise, rimpinzando le stronzate, a non farsi il vaccino. Scelta che pagheremo tutti, anche tu, anche io. E non saranno le élite a pagarla questa scelta. Saremo tu e io a pagarla questa scelta. Andiamo avanti.
Non c'è bisogno di scomodare nessuna riflessione filosofica o vigilanza costituzionale.
L'ha deciso lui, ovviamente.
Se usiamo il Green Pass come regolatore della vita comune, ne dobbiamo facilitare il possesso a tutti, compresi quelli che rifiutano il vaccino. Ci vorrebbe un altro generale figliuolo a cui affidare la missione di rendere più semplice possibile la vita a coloro che non vogliono vaccinarsi.
Così non si vaccinano più! Ma io sono, di nuovo, sono d'accordo io a non rendere impossibile la vita a chi non vuole vaccinarsi. Appunto, per quello che dicevo, va bene. Cioè, nel senso, conosco persone che non vogliono vaccinarsi. Hanno le loro ragioni, va bene. Amen. Certo, subiremo un costo della tua scelta. Ma se sarete in pochi, quel costo sarà sostenibile. Però di nuovo, cosa vuol dire rendere la vita non impossibile o renderla facile? Vuol dire rendere gratuiti i tamponi? Ho spiegato perché questa cosa non è possibile, anche perché se domani rendi gratuiti i tamponi, si ferma la campagna vaccinale. Bam! Stop! Adieu! Di cosa stiamo parlando?
Sono sicuro che qualcuno si chiederà perché dovremmo fare una cosa del genere, o ad esempio pagare i test a persone che, con le loro convinzioni, mettono a repentaglio la salute dei più. Conosco la risposta. Perché siamo civili.
Ma porca...
Perché siamo una comunità e non una partita di guardie e ladri. Perché siamo un paese, non un reparto ospedaliero. Perché potrebbero avere ragione loro. E per certi versi, sicuramente ce l'hanno.
Oddio santo.
Perché lo stesso fa la comunità quando nel gruppo dei dissidenti ci siamo noi. Perché più prezioso del vivere c'è il vivere da uomini giusti. Che delitto dimenticarlo.
Oh, guarda, Fede... Sto odiando la tua voce. Mi dispiace per aver preso questa scelta. Allora, intanto siamo stati per un anno un reparto ospedaliero. Sai perché? Perché un sacco di gente finiva in ospedale. Ma guarda te, ci siamo dimenticati molto velocemente delle terapie intensive piene, della gente ospedalizzata. Ci siamo dimenticati. Seconda cosa, no, la società è una società di guardie e ladri. Basta aver letto un minimo di filosofia politica, storia della filosofia politica, per capire, basta aver letto John Locke, basta aver letto un po' di gente, Hobbes, lo stesso Hegel. Basta leggere questi per capire che no, la società è in parte costituita sull'idea di guardie e ladri. Non deve eccedere, ma è così. Perché siamo civili. Cosa vuol dire quindi essere civili? Essere civili vuol dire porgere non l'altra guancia, ma le altre 16 guance. Quindi la guancia, il gluteo, l'altro gluteo, il fianco, l'altro fianco. E poi non so quante appendici ho. Cioè non so, mi faccio schiaffeggiare le palle a un certo punto, così insomma ci piace. E quel dolore lì ci risveglia e ci fa dire, aspetta un attimo. Ah, sono proprio coglione allora io, Perché essere civili non vuol dire... E qui vorrei aprire una parentesi, a cui in realtà voglio dedicare un Daily Cogito. Basta con il beneducativismo. Basta! Basta con l'idea che i dissidenti vanno sempre trattati con i guanti di velluto, quando poi loro chiamano gli altri cavie, fascisti, merde e via dicendo. Perché io ricevo ogni giorno... tra incredibili smontagnate di insulti da antivaccinisti e io dovrei essere il ben educato. E poi c'è gente che mi dice, beh, ma un filosofo non dovrebbe scaldarsi. Ma avete letto una pagina di filosofia? Avete letto una volta dissertazioni su polemiche? Avete letto una volta le critiche che si fanno fra di loro? Avete letto una volta filosofi antichi che si scaldano per le cose che accadono nella loro società? No, cioè l'idea che la filosofia sia sempre tutta lì morigerata, ben educata, morigerata e mite, ok, mitemente, è una stronzata. No, non è così. Non è così, perché poi essere civili significa ergersi in difesa di quello che secondo te è una roba non negoziabile. Qui alle mie spalle c'è un bellissimo quadro di un'artista polacca, Magdalena Katanska, e ritrae Theoden con Minas Tirith che va in fiamme. Ecco, Tolkien, nel Signore degli Anelli, ci ha insegnato che arrivi fino a un certo punto a porgere l'altra guancia, poi no, poi vai. Dov'era Gondor quando l'Ovesturi è stata invasa? Nonostante le cose che sono successe, a un certo punto Theoden prende e va a difendere Minas Tirith. È una bella metafora per quest'epoca. No, a un certo punto devi prendere e usare, non le armi, le uniche armi che puoi usare, cioè le parole. E le parole utilizzate in modo da far capire che c'è una posizione giusta e c'è una posizione sbagliata, che non tutte le idee e le opinioni vanno bene, perché ci sono idee storte, idee fantasiose Idee che invece bisognerebbe cercare di promuovere anche con accuratezza. Quella che state vedendo non è mica arroganza, non è mica cattiveria, non è mica, è accuratezza. Io sono accorato, sapete perché? Perché voglio che il nostro mondo torni a una normalità il più in fretta possibile. Voglio tornare a fare spettacoli a teatro, voglio tornare a incontrare le persone, voglio tornare a fare quello che facevo prima con tutta la mitezza del mondo, ma voglio tornare a farlo. E fin tanto che ci saranno persone che intorbiniscono le acque in questo modo, creando confusione, facendo discorsi narcisisti, impossibili, io, perdonatemi, mi scalderò. E quindi siamo civili perché ci scaldiamo, perché difendiamo qualcosa che riteniamo essenziale. Basta con l'altro guancismo, basta! Il Vangelo è bellissimo, ma va applicato in altri ambiti. Qui bisogna dire... no, ci sono delle stronzate, ci sono delle cose sbagliate e poi delle cose giuste. E dirlo anche facendo sentire ogni tanto chi lo dice con tanta sicumera un po' coglione. E non c'è niente di male in questo. È la filosofia che me l'ha insegnato, eh. Quindi... dissidenti. Vabbè, punto 2, Fede, vai col punto 2, dai su.
La seconda correzione che vorrei suggerire riguarda quelli che declinano l'invito a vaccinarsi. È molto importante che la smettano di pensare di essere gli unici a saperla lunga, gli unici ad essere sfuggiti ad un rimbambimento generale. È molto importante che non si sentano degli eroi perseguitati che combattono il sistema. Per favore, è un equivoco, non serve a niente, complica le cose. Stiamo passando un brutto momento, abbiamo tutti bisogno di semplicità, di idee chiare e distinte. Non vaccinarsi è un gesto legittimo, ma prima che diventi un po' troppo facilmente un gesto rivoluzionario, è utile ricollocarlo nella sua cornice. Cerco di spiegare, non sarò lungo.
Allora, avete sentito il tono? Cioè, ragazzi miei, ma cosa prende alla persona che ha scritto questo testo? Da un lato, a chi si è vaccinato e che si incazza nel vedere le persone che non si vaccinano, e che dicono vaccini sperimentali, che spargono informazioni sbagliate e che insultano e che fanno i cattivi a brutto muso nei confronti delle persone, quindi, che hanno fatto la scelta che io ritengo molto giusta per tutte le cose che ho detto negli ultimi mesi. Manganelli, ma non siamo civili, non possiamo. Guardate i toni nei confronti invece di chi non si vaccina. È importante che smettiate di pensare questo. Ragazzi, su, dai. Ma non siete mica rivoluzionari, cioè è legittimo, eh? Siete mica Gengis Khan, siete mica Theoden, cioè, ma ragazzi, cioè, ma dai, su, ma noi porgiamo l'altra guancia, voi tranquilli, ma vabbè, andiamo avanti. E quindi questa adesso è la spiegazione, quindi queste righe sono introduttive, esatto. Vabbè, diamo il beneficio del dubbio, adesso vediamo, Alessandro Baricco metterà il carico da 90, vero Fede?
Qua ci spiega il motivo del titolo dell'articolo.
Finalmente, sentiamo.
Viviamo in una comunità e facciamo bene perché come individui anarchici e individualisti saremo già spacciati da tempo. Ogni comunità ha una sorta di chiglia sommersa, una spina dorsale, una nervatura resistente che la tiene insieme e le dà la possibilità di seguire una rotta. Grazie ad essa navighiamo a dispetto delle correnti e nonostante le onde. Possiamo cambiare il timoniere e quindi la rotta, e lo facciamo abbastanza spesso, ma sempre continuiamo su quella chiglia, senza la quale qualsiasi timone sarebbe pressoché inutile. Ora, quando si parla di comunità-nazione, la chiglia è rappresentata da una sorta di intelligenza collettiva impersonale che prevale su quelle individuali e in un certo modo le supera e le aggrega. Dovete immaginarla come la vertiginosa fusione di principi morali, saperi, mitologie, scaramanzie, mode, memorie di battaglie, visioni geniali, stravalcioni.
Cioè, raga, questo è pensiero magico applicato a... in modo peraltro molto paternalista. Sembra... ve lo immaginate? Cioè, è come il nonno davanti al fuoco che dice ai bambini: vedete, la società ha una chiglia che è sprofondata nel mare, noi possiamo cambiare il timoniere, capito bambini? Ma cosa vuol dire questa cosa qua? Cioè, in che modo questa metafora che sta usando può convincere un antivaccinista o un incerto sul vaccino? Cioè, capite? Qui provate a mettervi nei panni di una persona che è scettica nei confronti del vaccino. L'argomento che viene portato qui è totalmente ininfluente, perché la persona che non si fa il vaccino sta pensando alla propria incolumità. E perché sta pensando alla propria incolumità? In parte, io lo voglio dire, ha ragione, perché come ho detto tante volte, il vaccino è un rischio, porta effetti collaterali, porta comunque agitazione, può portare problemi. Certo, nessun farmaco è esente da effetti collaterali, lo sappiamo benissimo. Poi, per esempio, io, entrambe vaccinazioni, non ho avuto niente se non un dolorino muscolare per 3 ore, basta, ok? Conosco però persone che magari per 4-5 giorni hanno avuto effetti collaterali. Quindi una persona che è scettica sul vaccino, in realtà è spaventata e quindi ha paura, e io questo lo posso capire, e dall'altra parte è possibile che, essendo spaventata, abbia incontrato informazioni sbagliate e quindi si sia convinta di cose sbagliate. Ora, caro Alessandro Baricco, quello che stai facendo qui è intorbidire ulteriormente l'acqua, perché la motivazione a vaccinarsi non può essere quella di dire, sai, c'è la chiglia, rispetta la chiglia, come vedremo adesso. La motivazione è proprio quella individualista che tu all'inizio hai tanto osteggiato, perché chi si vaccina lo fa certamente conscio che alla comunità questa cosa farà bene, ma lo fa proprio in virtù di un principio evangelico: faccio a me stesso quello che vorrei gli altri facessero a loro stessi, e lo faccio solo e soltanto sapendo che molti altri lo faranno. Questo è l'individualismo virtuoso. Questo è un egoismo virtuoso che ci porta a compiere un gesto per nostro vantaggio, il quale però funzionerà solo fin tanto che saprò che anche gli altri lo faranno. Questa è una buona argomentazione. La tua invece è sofistica, pura sofistica. Andiamo avanti, così magari spiega un po' meglio il suo...
Quasi sempre reca l'orma visibile del potere, come la tazza reca quella della mano del vasaio.
Non ho mai avuto una tazza che abbia lo stampo della mano del vasaio, mi spiace. Il giorno in cui me la vendono, io la restituisco.
Ma sarebbe stupido non capire che a generare quella chiglia sono anche il sentire collettivo, gli antidoti prodotti da ogni forma di dissidenza, certe spinte irrazionali che vengono dal ventre della comunità e l'ubiqua influenza dell'errore causale e dell'imperfezione umana.
Errore casuale.
Casuale.
Imperfezione umana. Ci sta dicendo che il retroterra culturale è prodotto dalla varietà dei comportamenti umani. E la risposta da questo è sì, ma grazie al cazzo, che me ne faccio di questa informazione adesso che devo spingere persone a fare delle scelte? Come può questo argomento spingere degli scettici a vaccinarsi? Non è un non argomento, anzi è un argomento che rafforza ulteriormente quell'idea di complottismo, anche perché, guardate, starebbe stupido non capire che a generare quella chiglia sono anche il sentire collettivo, gli antidoti prodotti da ogni forma di dissidenza, quindi la dissidenza, l'irrazionale, l'ubiqua influenza dell'errore casuale e dell'imperfezione umana. Certo, non tutto quello che è il nostro sostrato culturale è stato programmato, ma guarda te, ciò che sta in questo sostrato viene sempre riordinato nell'attualità. Quindi non è che la chiglia è lì e basta. La chiglia viene usata. Ed è da come la usiamo quella chiglia, che ripeto, poi mi sembra una metafora proprio povera, è proprio come usiamo quella chiglia che rende poi un comportamento viabile oppure non desiderabile. Quindi, vabbè, ma andiamo avanti.
La chiglia di una comunità è la sintesi abbastanza precisa della sua intelligenza, tradotta in forza, e il meglio della sua immaginazione, tradotto in gesti. Non è un'emanazione del potere pure e semplice, è un prodotto a cui mettono mano tutti. Il timone, sì, è in mano al potere, ma la chiglia è qualcosa di più complesso. Non a caso fila invisibile sotto la superficie dell'acqua. Una delle nervature di questo legno siete voi. Ciascuno di noi. Io. Tu. Ora, credetemi, la cultura del vaccino è inscritta in quella chiglia. Non è il parere di un timoniere, vi prego di capire, ma deriva direttamente da quell'intelligenza collettiva che tiene insieme la nostra comunità e di cui fate parte.
Vedete, quella frase lì non è il parere di un timoniere, è una frase dirompente, perché intanto si connette al discorso iniziale sull'elite e fa l'occhiolino, in realtà, più che redarguire quelli che adesso sono scettici. Cioè, capite che in realtà Baricco con questo testo denuncia il fatto di aver creato un cerchio magico, ma con questa frase lui cerca di entrare a far parte di quel determinato cerchio magico. Io non sono mica il timoniere, io super partes, subspecie eternitatis, vi spiego come funzionano le cose. Che poi, ribadisco, no. La cultura del vaccino non è inscritta in quella chiglia. In primo luogo perché se mi parli di quella chiglia, mi parli di archetipi junghiani, mi parli di cose antichissime. Mi spiace, la cultura vaccinale non ha attecchito così, assolutamente. La cultura vaccinale, per come la intendiamo oggi, esiste da... io non ci metterei dentro il vaccino del vaiolo, perché è stato fondamentalmente il primo grande vaccino di massa ed è stato circa 130-140 anni fa. Secondo me la cultura vaccinale, intesa come inoculazione obbligatoria di sostanze che prevengono malattie, si è avuta dopo la Seconda Guerra Mondiale, effettivamente, in modo sistematico. Quindi no, mi spiace, anche volendo acquistare e accettare la metafora, la chiglia non porta la traccia della cultura vaccinale. Il vaccino è una cosa che dobbiamo promuovere attivamente. Non faremo vaccinare le persone perché c'è una chimica di fondo che si autoproduce. No, no e no. È una roba che dobbiamo promuovere attivamente. Proprio perché non fa parte... Ma poi, scusatemi, all'inizio del testo dice... perché questo è un ambito in cui, cosa che dice? La gente si è abituata all'autodeterminazione.
Sì.
Lo dice proprio, ok? Ve lo riprendo, eccolo qua. Ormai molti di noi sono passati a interpretare quel gesto, la vaccinazione, non come un comportamento, ma come lo spazio di una propria autodeterminazione. E poi mi dici che il vaccino fa parte della chiglia. Ma non vedi la contraddizione? Se fa parte della chiglia, non è parte integrante dell'autodeterminazione. Se invece ci autodeterminiamo nella scelta di vaccinarci o meno, è perché il vaccino non fa parte della chiglia. Ha e non ha Belf Eubank. Ma porca miseria. Vai, sentiamo il parere del non timoniere come procede.
Tutta la filiera di saperi e riflessioni che ha da prima immaginato i vaccini, poi li ha realizzati e poi li ha usati. Proviene in maniera molto riconoscibile dalla chiglia della nostra comunità, dalla sua nervatura forte.
Disse la persona che non capisce che cos'è un vaccino. A questo punto, no, cioè proprio a questo punto mi convinco che non sa quello di cui sta parlando.
I principi, i valori e le logiche che l'hanno determinata rispecchiano un'intelligenza a cui potete far risalire quasi tutti gli scenari dove sicuramente ogni giorno fate funzionare la vostra vita.
Un esempio?
Se domani andate contro un muro, Dio non voglia, il sistema di intervento che vi terrà in vita non è quello che voi preferite, ma quello messo a punto nel tempo da quell'intelligenza, la stessa che sta chiedendovi di vaccinarvi. Se fate un bambino, quell'intelligenza dispone di un suo modo per ridurre i rischi che muoia. E quando il bambino sarà grande, quell'intelligenza ha immaginato per lui un habitat dove essere educato. Ci crede talmente da renderlo obbligatorio per anni ed anni.
Disse in un momento in cui l'homeschooling sta esplodendo. Ma di nuovo, cioè mi vuoi dire che tutta questa argomentazione è il devi vaccinarti perché ti metti anche la cintura di sicurezza? Cioè siamo arrivati a... cioè tutto sto pippone per dire... quella cosa lì, che poi è anche un'argomentazione che per me non sta molto in piedi, perché il vaccino e la cintura di sicurezza sono due cose diverse. Tu il vaccino lo fai, come dicevo prima, perché ti fai quello che gli altri vorresti che si facessero. E ti proteggi, ma sai che fai anche parte di una protezione collettiva. La cintura di sicurezza te la metti per proteggere te stesso, quindi sono due ordini diversi. Quindi no, ma va bene. Ma poi, cioè, nel senso, a questo si riduce tutto sto pippone incredibile.
Se leggete libri, sappiate che l'elite che li produce è compatibile con quella Matrix, intelligenza. Se vi piace andare nei musei, sappiate che quell'idea di memoria e di conservazione proviene dritta dritta da un'ossessione di quell'intelligenza e dal denaro che essa, spesso in modi atroci, ha accumulato nel tempo.
Cioè, devo mettere questo ovviamente. Vabbè, okay.
È la stessa intelligenza che, quando non vi insegue per farvi fare i tamponi, decide quando l'aria della vostra città è irrespirabile o quanti grassi può contenere al massimo la vostra merendina.
Ah, perché, capito, vedi, è tutto parte di una narrazione. Cioè, è tutto parte di una narrazione su cui si innesta la nostra autodeterminazione, ma che poi invece ha radici molto più profonde, quindi dobbiamo accettare perché le cose stanno così. Ragazzi, io non so, non saprei da dove partire, ci sono fallacce di ogni tipo. A parte, vabbè, il principio di non contraddizione è stato violentato in modi inenarrabili. Ma poi c'è una fallacia naturalistica qua. Cioè, l'idea che sta proponendo Baricco è: visto che la tua società va così, allora dovresti accettare ciò che la società ti dà. Che la risposta è ovviamente no. Cioè, io posso tranquillamente riconoscere tutte queste parti di società e rifiutarne alcune. Non è che perché la società mi mette a disposizione il sistema sanitario nazionale, allora accetto anche pedissequamente il sistema fiscale. Tanto per fare un esempio. No, non funziona così. Una testa pensante non è come una serie di biglie che dentro un incavo trova le sue direzioni seguendo la gravità. Non siamo fatti così. Io prendo, riconosco la chiglia e dico: ah, sta parte della chiglia mi fa proprio cagare, tutto il resto mi piace. Non è una buona argomentazione questa. Cioè, se Baricco si è messo in testa con questo paragrafo di convincere degli scettici, mi spiace. Game over. Fallitissimo. Non è una buona argomentazione, perché è contraddittoria e perché è debolissima.
Attraverso quell'intelligenza abbiamo scelto un sistema per stoccarci da morti. Finanziamo le nostre università, ci spingiamo a decidere quando una droga inizia a farci veramente del male, e abbiamo una nostra idea di che cosa sia la libertà sessuale. Non la smettiamo un attimo di lavorare con quell'intelligenza. È una chiglia, fende il mare. Così, per gran parte dei membri della comunità, l'esperienza quotidiana, ordinaria, abituale, è questa. Abitare al 90% il mondo così 90, come l'intelligenza collettiva l'ha organizzato, e poi patire e incazzarsi per un 10% che proprio non digerisce.
Ah, quindi è o 90% accetto, 10% mi incazzo. E non c'è nessuna parte in cui dico, non è che l'accetto mi incazzo, lo miglioro. Ecco, vedete qual è l'espediente retorico di Baricco? Sul lato vaccini, ognuno con i propri mezzi, cerchiamo di migliorare il modo con cui quella cosa viene promossa e comunicata. Io ho cercato di farlo con ogni video, anche questo. Questo non è un video per convincere gli scettici al vaccino, è un'altra cosa, l'avete capito in realtà. Però ho fatto in passato dei video e ho ricevuto anche mail di persone che mi hanno detto: ah, sai che questa cosa non la sapevo, e mi ha informato e ho cambiato idea. E io ho fatto cambiare idea un po' di gente, sono molto orgoglioso di questo. Ho fatto il mio, cioè non è che ho detto accetto il 90 pedissequamente, faccio come le biglie dentro la chiglia e poi 10% mi incazzo e basta. Certo, se in quel 10% ci metto la lettera di Baricco, sì, mi incazzo. Però poi c'è anche una parte in cui non solo riconosci, ma non ti adatti e cerchi di migliorarla quella cosa. Però Baricco se ne dimentica perché fa comodo il suo discorso.
Arriva sempre quel frammento della realtà in cui il delta tra la tua sensibilità personale e le regole individuate dall'intelligenza collettiva diventa una voragine che ti fa davvero troppo male. In questo momento il vaccino è per molti quel frammento.
Oddio, quanto male fa. Oh mio Dio, quanto male deve fare il vaccino. L'idea del vaccino, dell'inoculazione del chip, ma di cosa stiamo parlando?
Ma credimi, ognuno ha il suo. Io, per esempio, ce l'ho con la scuola. Mi sembra che i guasti che facciamo lì siano più gravi di quelli che rischiamo di fare con il vaccino. Posso sbagliarmi, ma era per spiegarvi che poi ognuno si impunta su un frammento della vita reale, intanto che accetta tutti gli altri, e questa è la normalità. Questa è l'esperienza di tutti, e tutti, prima o poi, finiamo dalla parte di quelli che non ci stanno e patiamo l'ondata di disapprovazione. L'isolamento più o meno esplicito, il destino dubbio degli esuli, la tentazione di isolarsi in una propria tribù in guerra con il mondo.
Ma scusatemi, ma è vero, tutti noi ci scegliamo le nostre battaglie e ci scegliamo i nostri campi di dissidenza, sono pienamente d'accordo, ma non è che tutti i campi di dissidenza sono uguali. C'è una differenza fra chi non accetta la pena di morte in Texas e combatte per abolirla perché non accetta quella parte della società, e chi invece appunto si oppone al vaccino perché ha sentito il discorso di un ciarlatano su YouTube che gli dice che il vaccino è fatto con i feti. Non è la stessa dissidenza, non lo è neanche in nessun universo. C'è una differenza fra chi non accetta la legge San sempre in Texas, il Texas oggi è il cattivo della situazione, la legge che vieta l'aborto oltre la sesta settimana in Texas e la dissidenza di chi, che cazzo ne so, pensa che ci siano i rettiliani. C'è una differenza in queste dissidenze. C'è una differenza fra la dissidenza che non accetta la mafia e la dissidenza invece che non accetta la lettura storica del fascismo e quindi dice che in realtà Mussolini è stata una bravissima persona. Ci sono dissidenze e dissidenze, mio caro Alessandro Baricco, e mi dispiace, per quanto il tuo relativismo culturale intellettuale cerchi in ogni modo di convincermi di questa idea, no, la dissidenza contro il vaccino o il Green Pass adesso non ha lo stesso valore di altri tipi di dissidenze. La dissidenza si qualifica e ci qualifica in base alla realtà a cui si connette. E che ci piaccia o meno, no, la chiglia non è una chiglia, perché in realtà non è che poteva essere tante altre cose diverse. Ma questo ci arriviamo verso la fine, andiamo avanti e così andiamo a conclusione di questa roba.
Non per questo siamo degli eroi, non lo credo proprio. Non per questo la sappiamo più lunga degli altri, non lo credo proprio. Viviamo, lo facciamo da svegli, ogni tanto ci troviamo sulla sponda dei ribelli, tutto lì.
Sì, ma chi fa il dissidente contro la mafia a volte è un eroe, chi fa il dissidente contro i vaccini non lo è mai. Cioè, questo è un discorso completamente, completamente ideologico e sclerotizzato. C'è una differenza fra ciò che scegliamo come dissidenza della nostra vita. E stop! E possiamo dirci quel cazzo che ci pare, ma no, ci sono dissidenti eroi e ci sono dissidenti non eroi, non per come sono stati dissidenti, ma per cosa hanno criticato, contro cosa si sono scontrati.
Oggi devo aggiungere, e poi chiudo. Tutto ciò accade nel paesaggio di un grandioso cambio di civiltà, e questo confonde molto le menti e i cuori. Come mi accade di scrivere spesso, quel che sta succedendo è che la chiglia si è scoperta vecchia, marcia, stanca, esausta, per i lunghi viaggi spesso fallimentari. Stiamo in bilico tra una intelligenza scaduta e un'altra ancora non adulta, che tarda ad arrivare. Anche per questo oggi la scelta sul vaccino sta assumendo questi toni drammatici. Casca in pieno nel bel mezzo di un solenne crepuscolo degli dèi e diventa così immediatamente scena madre di finale tragico.
È bellissimo perché, vedete, in questo pezzo Alessandro Baricco vorrebbe essere Zarathustra, ma non lo è. È il funambolo equilibrista di Zarathustra. Quello che davanti a Zarathustra fa il suo gioco di prestigio, sta in equilibrio sulla corda e a un certo punto vede il nano e il nano lo scavalca e l'equilibrista, il funambolo, cade di sotto. E quell'equilibrio in realtà fa ridere perché è letteralmente l'equilibrio fra due posizioni che l'equilibrista Baricco vorrebbe farci percepire come equidistanti ed equivalenti e in realtà non lo sono ed è per quello che casca giù. E di nuovo Nietzsche quanto avanti. Nietzsche è riuscito a criticare anche quelli che hanno cercato di emularlo senza sapere che poi ci sarebbe stato un articolo del genere di Baricco. Povero Friedrich. E quindi no, non sei mica Zarathustra. Bello Crepuscolo degli Idoli, bello. Sono tutte parole bellissime, però sai, mi sembra che un sacco di intellettuali in quest'epoca dicono siamo sulla fine di una civiltà, sta arrivando un'altra intelligenza, un altro sapere, un altro mondo. E sono 200 anni che lo dicono, pure Nietzsche l'ha detto. Però in realtà Nietzsche, vabbè, un po' diverso. Recuperatevi la monografica su Così parla Zarathustra, così avrete qualche informazione in più. Ma il punto veramente importante qui è che no, non siamo in un cambio di civiltà, non siamo sul crinale di un dirupo che ci porterà a trasformarci, non vedo perché pensarla così, poi magari succede, poi magari vengo smentito perché non sono mica un profeta, neanche Baricco lo è, però non siamo in un cambio di civiltà, siamo in una lenta trasformazione che ci porta a vivere in una società che muta, come sempre, perché avvengono eventi che sconquassano il nostro modo di vedere il mondo. Ed è anche il bello di stare in questa vita. Però no, è bello perché è così facile lasciarsi andare alla fantasia. Eh beh, succede quello che succede, Fede, perché siamo di fronte a un'altra civiltà. Non so come è fatta, non so dove andremo, non so come è fatta l'intelligenza, non so perché, ma siamo veramente di fronte a un cambio epocale.
E vuol dire che è sbagliata quella che verrà.
No, è sbagliato quello a cui veniamo, è più giusta quella a cui... Non lo so, però è sicuramente un cambio di paradigma.
Certo.
Sono 200 anni che ogni intellettuale ha detto siamo di fronte a un cambio di paradigma. E poi, sapete, sono avvenuti i cambi di paradigma, ma non come gli intellettuali dicevano. Vabbè, andiamo a concludere, ti prego.
Difficile mantenere lucidità e misura.
Hai ragione, Madonna Santa, hai ragione, ma che è l'unica frase giusta di questa lettera? Non ho mantenuto misura, non ho mantenuto lucidità.
Me ne accorgo con sconsolata lucidità.
Povero Ale, mi spiace.
Quando ci vedo discutere tutti in questo mondo vagamente panico, come di gente che si agita per non affogare.
Hai ragione, mi sono agitato, però non sono affogato.
Cerchiamo punti saldi e non li troviamo. Alziamo la voce, allora o ci induriamo o scappiamo. Non c'è nulla che ci possa fare a riguardo. Mi viene in mente solo il bellissimo esergo che Benjamin Labatou ha scelto per il suo ultimo libretto. Sono delle parole di Gramsci, che io non ricordavo. Dicono così: la crisi consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere. In questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati. Siamo noi, ho pensato, i fenomeni morbosi, siamo noi. Che passi presto, questa terra di nessuno. Ho pensato...
Allora, intanto vorrei dire, in conclusione di questo testo, che la citazione finale di Labatou la dice lunga. Perché ve lo ricordate, ne ho parlato io, ne ho parlato del libro di Labatou, lo metto sotto in descrizione eventualmente. E viene il dubbio, con questa citazione finale, che l'equilibrismo di Baricco sia molto simile allo scetticismo disfattista di Labatou. Chi ha letto quel libro lo sa perfettamente, Labatou scrive delle storie legate alla scienza, però non si limita a scrivere delle storie, le romanza, gioca sui personaggi, li trasforma con un fare molto sapiente, molto più da narratore che da divulgatore, e vuol far passare l'idea che la scienza, in fin dei conti, ha fatto più male che bene al mondo. Questa è l'idea che emerge dal libro di Labatou, che infatti non è un caso venga citato da un sacco di complottari dell'ultima ora. Baricco si può permettere di fare l'occhiolino ai Novax, dicendo hanno le loro ragioni. E sapete perché? Il dubbio che mi viene è perché in fondo non crede che la scienza sia una soluzione. Infatti, secondo Baricco, i vaccini non vanno accettati perché funzionano concretamente. Non c'è un momento del testo in cui dica già vaccinarsi perché i vaccini funzionano, perché i vaccini diminuiscono il contagio e i sintomi. Non c'è un momento in cui dice raga, i vaccini vanno fatti perché funzionano. Lo ripeto un'altra volta, i vaccini funzionano. Non lo dice mai. Dice che vanno accettati i vaccini perché sono la chiglia della nave, dicendo una cosa falsa, usando una metafora confusa, inefficace, che fondamentalmente dice se è la chiglia della nave, allora la nave poteva avere una chiglia diversa. Cosa vuol dire questo? Che se i vaccini fanno parte della chiglia, i vaccini non sono oggettivamente qualcosa che funziona. La scienza non ha a che fare con l'oggettività, ha a che fare con il modo con cui costruiamo la nave, la chiglia. Eccolo il relativismo culturale di cui ho parlato qualche giorno fa e che sfocia in nichilismo. Il relativismo nichilista in cui tutto è narrazione. I vaccini vanno fatti perché è una buona narrazione, che è una cazzata, che è un'allucinazione, non una narrazione. In realtà i vaccini vanno fatti perché funzionano, perché ci sono dei dati oggettivi che comportano dei dati biologici che ci portano attraverso il metodo scientifico a dire cazzo, se ti vaccini hai un rischio infinitesimale di ammalarti, di avere sintomi gravi e di diffondere il contagio rispetto a chi non ha vaccinato, per esempio. E queste cose sono sperimentali, anzi, scusatemi, sperimentabili, perché sennò qualcuno dice, ah, vedi che i vaccini sono sperimentali. È metodo sperimentale che ci dice questo. E invece no, è la chiglia della nave. Ecco, la citazione fra Labatou e questo testo è molto significativa, perché lì c'è proprio un modo di pensare ben preciso, ed è il modo di pensare che ha portato la filosofia, la letteratura, l'intellettuale umanista negli ultimi 50 anni a sembrare così scemo rispetto allo scienziato. È letteralmente, io qui voglio essere un po' cattivo, ma è letteralmente l'invidia che il filosofo e il letterato negli ultimi secoli ha sviluppato nei confronti dello scienziato. Ne ho parlato ieri. Il filosofo, il letterato, a volte l'artista, l'umanista che invidia la concretezza dello scienziato. Che non basta, l'ho detto, lo sapete, non basta, ci vuole anche altro. Ma la concretezza dello scienziato non puoi negarla. C'è, il vaccino funziona perché funziona concretamente. E il fatto che non ci sia mai una volta in cui Baricco lo dice chiaramente in questo testo è paradigmatico ed è anche preoccupante. Sapete perché esiste questo testo? Perché Baricco se lo può permettere. Il Covid non è neanche lontanamente percepito come un pericolo mortale, non come la polio, non come il morbillo, ma se la pandemia fosse stata di meningite, per dirne una molto peggio, molto più mortale, Baricco sarebbe in prima linea a urlare «Vaccinatevi! Oh, che cazzo fate?» Sarebbe il primo. E invece si può permettere di essere mite, porgere l'altra guancia, dare una carezzina al Novax e dirgli «Tranquillo, puoi non vaccinarti, non è un problema, però la chiglia se lo può permettere per il tipo di pandemia». Vedete, io sono arrivato a pensare questo, e mi perdonerete per la lunghezza di questa live, però necessitava. Ho cominciato a pensare che il Covid sia stata la pandemia perfetta per questo tipo di società. Una società che sente di avere ancora il culo al caldo. Possiamo permetterci di fare i sofisti, di avere la botte piena e la moglie ubriaca. Potremmo persino permetterci di tornare in lockdown. Ragazzi, pensateci bene, possiamo permettercelo. Non è una questione ancora di vita o di morte. La questione di vita o di morte è quella del Covid. Potremmo permetterci di entrare in lockdown. Abbiamo ancora sufficienti energie messe da parte e quindi non siamo spaventati, non ci spaventa. Era la pandemia che serviva per mettere in ginocchio questo tipo di atteggiamento. Ed è quello che un po' mi spaventa. Prendere posizione in modo determinato, per quanto consapevole delle diverse posizioni, io ripeto, è una posizione molto determinata, ma sono consapevole del perché delle persone la pensano in modo diverso. Prendere posizioni in modo determinato in questo stato culturale in cui potremmo permetterci un articolo come questo è più complicato, è più costoso rispetto a scrivere un sermone da volemos e bene, anche se le scelte di qualcuno rischia di danneggiare tutti. Il fatto che possiamo permettercelo è il segno distintivo di questo testo. Il fatto che Baricco possa permetterselo. Il fatto che Baricco un lockdown se lo potrebbe permettere senza nessun tipo di problema. È su questo che io vi chiedo di riflettere. Quanto della nostra cautela attuale sui vaccini dipende dal fatto che potremmo permetterci un altro lockdown, le chiusure, una recrudescenza della pandemia. Noi qui su Daily Cogito non solo potremmo permettercelo, ma ne avremo un vantaggio enorme, perché avere di nuovo lockdown significa di nuovo tutti davanti allo schermo. Provate a pensarci. Proviamo a pensare ai nostri veri privilegi. E una volta che ci abbiamo pensato, magari trovare qualche risposta diversa. E io adesso ho veramente finito. Ho veramente finito e spero di aver detto delle cose sensate. Mi perdonerete se mi sono scaldato, però... Anzi, mi perdonerete un cazzo. Scaldiamoci. Ma scaldiamo... Ma cosa perdonatemi? Ma scaldiamoci. Ma basta star lì a dire «Oddio, non devo disturbare nessuno. Magari poi qualcuno si offende». E se qualcuno si offende, come pensava Balf Eubank, poi magari non mi votano e non mi danno i finanziamenti. Basta! Ci vuole anche un po' di sana maleducazione quando hai a che fare con le stronzate, ok? E basta. Fede, io ti ringrazio tanto per il delirio a cui ti ho sottoposto. Spero di non aver trasformato troppo la tua esistenza.
Vado a bermi un bicchiere di lava, così non parlerò più nella mia vita.
Allora, io vi ringrazio tanto per aver seguito questa lunga live. ho detto tutto quello, anzi ho detto molto di più rispetto a quello che mi ero preparato a dire, però spero di aver detto cose sensate e chiare, spero di aver chiarito un po' le cose. Lì fuori è pieno di gente che ha bisogno di certi ragionamenti, quindi condividete la puntata, fate conoscere Daily Cogito alle persone lì fuori. Noi viviamo del passaparola e viviamo del vostro entusiasmo, quindi continuate a seguirci, a iscrivervi, a sostenerci, e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa!